Ben trovato il nostro Davide Giacalone, eccoti.
Presente anch'io, buongiorno.
Buongiorno Davide, allora anche questa mattina si parte con la rassegna stampa insieme a te da quanto sta accadendo e continua ad accadere in Ucraina. Prima pagina del giornale, parliamo di Mariupol, una città martoriata da settimane. Il giornale scrive: altre crepe nel Cremlino, presa Mariupol, anzi no, Putin non attacca. L'acciaieria diventata roccaforte degli ucraini, scrive il giornale, un trucco per fingere il trionfo.
Il problema, diciamo così, contingente è quello relativo al 9 di maggio, quando hanno già annunciato in Russia che sfileranno per la vittoria, essendo l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. E quindi un risultato comunque, diciamo così, di facciata entro il 9 maggio devono portarlo a casa. E ci vuole pure poco, nel senso che basta prendere i territori che già occupano e dire fin qui li abbiamo occupati. Il punto però, questo ha a che vedere solo con la propaganda, con la facciata, la sostanza è radicalmente diversa. Non è solamente la questione dell'acciaieria, dove con un linguaggio che ormai neanche più il linguaggio di Putin è compatibile con la civiltà della libertà, dove dice non devono volare più una mosca, significa quelli che sono dentro li staniamo uno a uno, ci sono i civili dentro, non ci sono solamente i militari, staniamo uno a uno, li prendiamo per fame. Ma non è solamente questo, è il fatto che anche i territori che sono stati tra virgolette conquistati, cioè oltre i quali i carri armati sono riusciti ad arrivare, dietro nelle retrovie avranno a che fare per l'eternità con la resistenza. Con il sabotaggio, con il terrorismo, con la ribellione contro l'occupante, ma non per 6 mesi, 7 mesi, per l'eternità. Quindi ha ragione, oggi c'è una lunga intervista del presidente francese Macron al Corriere della Sera, ha ragione nel dire lì prima o dopo questa storia finirà, prima o dopo ci si fermerà e prima o dopo sarà necessario avere dei garanti di quello che si raggiungerà per essere la pace, lo vedremo quando sarà possibile negoziare. Ecco, noi europei, e lui parla esplicitamente, Macron parla esplicitamente della Francia e dell'Italia, non potremo che essere questo, i garanti di quello che si raggiungerà come pace. Ma non è una questione di questi giorni, perché in questi giorni Putin è ancora impegnato a dimostrare di essere un carnefice.
Continuiamo a parlare di guerra, Davide, del conflitto tra la Russia e l'Ucraina, e soprattutto parliamo dell'impossibilità per quanto riguarda la componente russa di poter pronunciare appunto la parola guerra, ne parlavamo anche nelle precedenti settimane, di poter commentare, ecco, questa situazione alludendo a termini che si avvicinassero al concetto di guerra. Gravi conseguenze ci sono per coloro che si pronunciano in tal modo, così come è successo, e se ne parla nelle pagine interne della stampa, al patron di Lukoil, il quale ha deciso di lasciare appunto questa grande azienda lascia dopo aver criticato il conflitto.
Ma da dentro un mondo chiuso, da dentro una dittatura, non è facilissimo vedere e interpretare i movimenti delle persone. Qualche informazione ce l'abbiamo, alcune persone le abbiamo conosciute perché ci abbiamo lavorato, ci abbiamo fatto affari per molti anni. Allora, in questo caso, per questo Alekprov, questo capo di Lukoil dal 1993, che effettivamente all'inizio dell'operazione speciale, come la chiama Putin, aveva detto: beh, speriamo che duri poco, è saggio. Però nelle sue dimissioni potrebbe anche pesare il fatto che il suo è un gruppo, la Lukoil è quotato alla borsa di Londra, e i titoli sono stati sospesi. Questa roba che ha combinato Putin naturalmente crea un danno enorme, irrimediabile. Quindi è probabile che stia anche cercando di limitare i danni. Altri che vengono, diciamo, denominati nella stessa categoria di persone che si sono arricchite nel dopo Yeltsin, gli oligarchi, altri hanno scelto direttamente la strada del suicidio. Qualcuno si è pronunciato assolutamente contro la guerra, ma in questo caso rompendo i rapporti con la Russia. È un mondo composito, diciamo. Guardate, fra 20 anni questa roba sta nei romanzi.
Davide,
Chiusa la parentesi guerra, occupiamoci di altre cose che ad esempio troviamo sulla prima del Messaggero, anche se qui l'apertura è inevitabilmente dedicata alla Russia e all'Ucraina. POS, tutti i dati finiranno al fisco, controlli su bancomat e scontrini, nel decreto recovery in arrivo la nuova manovra, la nuova stretta contro l'evasione. Poco più sotto, giovani scontenti, non studiano più e non lavorano. Secondo l'Istat è l'effetto pandemia.
Sapete, allora, questa è una cosa che mi intriga molto, questa cosa dell'Istat, che era stata cominciata a lanciarla di ieri e oggi si trova praticamente su tutti i giornali. Il Messaggero l'ha messa in prima pagina, cioè i giovani sono non vanno a lavorare, non studiano, non lavorano, in una quota naturalmente, non tutti ragazzi, queste generalizzazioni poi non bisogna esagerare, però l'Italia ha un gruppo di questi che è superiore alla media europea. Sono depressi e sai, c'è stata la pandemia, adesso c'è la guerra. Io ho l'impressione che molti di questi siano depressi perché gli adulti vogliono prendere il loro posto, cioè hanno un atteggiamento da adolescenti, cioè da immaturi. L'adolescenza è l'adolescenza. L'adolescenza è il momento in cui ti metti a prova con la vita. Devi avere delle sfide, devi avere degli ostacoli da superare, devi avere un padre da abbattere, come si diceva, cioè in qualche modo una personalità da battere, poi si farà amicizia un po' più in là, dai, cioè, c'è tempo per tornare a fare amicizia con i figli, ma non possiamo partire con l'idea di essere amici. E questa cosa dei giovani depressi, cioè, non lo so, sarà una nouvelle vague leopardiana. Ve lo ricordate il canto notturno di un pastore errante per l'Asia, che quello dice: il prende a consolar dell'esser nato, incovila o cuno che sia e triste a chi nasce il di Natale. E poi quello è il leopardi, gli altri la piantino. Anziché mettersi ogni giorno a carotare il grado di insoddisfazione o di depressione dei giovani, sarà forse il caso di ricordarsi che bisogna cambiare quello che, a partire dalla concorrenza, quello che nella società serve a far sì che un giovane bravo faccia le scarpe a uno maturo o anziano che è meno bravo. E vedrai che una parte della depressione passa.
Allora Davide, parliamo un po' di scuola, che comunque Covid, guerra, insomma è sempre un po' un sempreverde. Siamo sulla prima del Sole 24 Ore, scuola, laurea, crediti e incentivi. Così cambia la carriera dei docenti, c'è stato l'ok in Consiglio dei Ministri alla riforma. Più peso al tirocinio e anche dei premi a chi si aggiorna. Formazione, tra le novità anche dei corsi universitari durante la triennale. Cosa cambia, se cambia qualcosa?
Allora, intanto questo è molto, diciamo, strettamente legato a quello che dicevamo prima, cioè l'atteggiamento, anche l'umore dei più giovani. La scuola serve moltissimo. Le cose licenziate dal Consiglio dei Ministri, ci sono degli aspetti che sono molto positivi. Primo, per esempio, i concorsi annuali. Basta con l'idea che uno fa il concorso, non lo vince, cioè non è passato, è stato bocciato al concorso, però siccome i concorsi non si fanno più, poi si cominciano a prendere i bocciati di 2, 4, 5, 10, 15 anni prima. Quindi questa è una cosa certamente positiva, è certamente positivo che nel punteggio conti l'aggiornamento continuo dei docenti. Non vedo un pezzo che invece a me sembrerebbe molto importante, la misurazione dei risultati, perché ciascuna azione umana può essere misurata nella sua capacità di produrre, in questo caso cultura, crescita delle persone, anche maturazione dei ragazzi. Questo può essere misurato nel tempo. Per avere risultati stabili bisogna passare qualche anno, prima cominci e prima riesci a dare ai tuoi ragazzi un servizio migliore. E questo è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri. Adesso vediamo se nell'andare in Parlamento troviamo ancora una volta, come sempre, tutto interschieramento, quelli che dicono ma i precari, ma c'è il diritto. La scuola è un servizio, serve a chi studia, a chi sta sui banchi. La scuola non è un servizio a chi sta in cattedra, che naturalmente svolge un ruolo fondamentale, ma non è per metterlo in cattedra che hanno creato la scuola, è per insegnare qualcosa ai ragazzi.
Davide, cambiamo argomento, parliamo di economia e finanza, lo facciamo andando nelle pagine interne della stampa, pagina 27, parliamo delle riforme che dovrebbero andare in porto nel nostro paese, quella riguardo il fisco, la concorrenza e gli appalti. Per quanto riguarda in particolar modo il DDL concorrenza, c'è un rallentamento per quanto riguarda l'approvazione. Concorrenza, la riforma in ostaggio, l'altolà del PD sulle concessioni idroelettriche e idroelettriche e il DDL slitta. Com'è la situazione, ecco, al momento? Sì.
Appunto, stavamo dicendo, questa è una roba licenziata dal Consiglio dei Ministri il tempo che fu e adesso slitta tutto quanto a luglio, perché bisogna, la destra o il centrodestra che dir si voglia, ha problemi sulla questione riguardante i balneari, le concessioni, e la sinistra adesso c'ha dei problemi, o il PD, centrosinistra, mettetela come vi pare, c'ha dei problemi sulle cose elettriche, sulle concessioni elettriche, ma il tema è: il nostro è un paese che cresce da 25-30 anni meno della media europea per cause italiane, sostanzialmente concentrate in due punti. Primo, la protezione delle rendite a discapito della concorrenza, la protezione del non lavoro a discapito del lavoro. Se ogni volta che metti le mani a queste due chiodi che ci inchiodano a stare fermi, che ci fanno male, che ci dilaniano le carni, se ogni volta che ci metti mano c'è sempre qualcuno che dice no, attenzione, perché se si mette la concorrenza poi c'è quello più bravo, più giovane, più capace, frega quello che è lì da 20 anni. Beh, esattamente a questo serve la concorrenza, speriamo avvenga presto.
Davide, abbiamo ancora un minuto, andiamo all'interno del Corriere della Sera. Dagli Stati Uniti parla Obama in una università, regole contro le fake news, da presidente potevo fare di più.
Sì, questa è una battaglia che fa Obama da tempo contro fake news, perché ha ragione, questa frammentazione dell'informazione, la diffusione delle bugie è un veleno per le democrazie. Però non si può risolvere facendo un centro anti-fake, perché il centro anti-fake, naturalmente, cioè anti-balla, prima o poi viene beccato a dire una balla e diventa la dittatura dell'informazione. C'è un modo per riuscire a uscirne da questa storia, è l'educazione, il pensiero, la libertà della testa delle persone. Devi far funzionare le scuole, le università, devi mettere il giornalismo in concorrenza e devi in qualche modo, diciamo così, indicare chi è che ha raccontato le balle in passato. Non è difficile, non è questione di opinione, sono fatti. Bisogna convincere le persone con cui parli che i fatti esistono, la verità esiste, poi ci sono le opinioni, ma se tu neghi l'elemento su cui si basa tutto, cioè sul fatto che ci sia la verità, perché la verità esiste, buonanotte ai suonatori, diventiamo un mondo di pazzi.
Ah, e qui ci sarebbe insomma tanto da lavorare anche da noi, non solo in America. Davide, ci ritroviamo domani mattina alle 7:10 per una nuova rassegna stampa. Buona giornata intanto.
A domani, buona redivisione a tutti.
La scossa di Francesco Del Zio, rieccoci.
Nuovi effetti per noi.
Spada laser, ragazzi.
Buonasera. Ma grazie.
Spada laser. Voluto o qualcuno ha dato una botta al microfono così?
Qualcuno non vuole la scossa, ma noi siamo qui. Buongiorno.
Sì, era una spada laser.
Buongiorno Francesco. Allora, questa mattina parliamo della capitale, parliamo di Roma e parliamo della scossa dei poteri speciali per Roma. Allora, lo scorso martedì la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato un testo base su cui insomma ci sarà ancora tempo per lavorare. Questa settimana, fino alla prossima, c'è tempo per presentare gli emendamenti su una di quelle battaglie che da tanto tempo tanti sindaci hanno portato avanti. Ultima è stata Virginia Raggi, per dare maggiori poteri a Roma essendo la capitale del nostro paese. Stiamo parlando dal punto di vista burocratico legislativo. Ti leggo un tweet della ministra per gli affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini, che dice: giunta l'ora che anche la nostra capitale abbia stessi poteri speciali delle sue gemelle europee. E dice la Gelmini che lei auspica che entro la fine della legislatura si possa arrivare a un punto di caduta. Di che stiamo parlando, Francesco?
E bravo Luigi, come sempre, perché hai riassunto perfettamente. È solo l'inizio, perché è stato approvato un testo in Commissione Affari Costituzionali, dovrà andare in aula alla Camera e poi ci vorrà un'approvazione in aula al Senato e poi ancora alla Camera e poi al Senato. Quindi il processo è lungo, ma questa volta sembra esserci una volontà politica forte. Il testo è stato approvato all'unanimità da parte dei partiti per dotare finalmente Roma di poteri speciali. Poteri speciali molto coerenti ovviamente con la scossa e con le spade laser, ma di che cosa stiamo parlando in effetti? Stiamo parlando di dotare Roma degli stessi poteri legislativi delle regioni. La possibilità per Roma Capitale di legiferare, quindi approvare, promulgare delle leggi che, così come per le regioni, si occupino di tutte le materie previste dal cosiddetto federalismo dell'articolo 117 della Costituzione, tranne che per la materia sanitaria. Sarebbe una svolta, sarebbe una scossa per Roma, perché la vera assurdità, il vero paradosso oggi è che Roma, che è un comune di 3 milioni di abitanti, con i doveri di una capitale, con un'estensione senza pari nell'Europa continentale, è governata con gli stessi strumenti di un comune di 3.000 abitanti. Non so se questo vi sembra qualcosa di minimamente efficace.
E tra l'altro, riguardo questo tema, com'è che sono regolate invece le altre capitali europee ad oggi?
Le altre capitali europee, appunto, hanno dei regimi speciali. Sono riconosciute come Stato-regioni. Questo accade per esempio nel caso di Vienna, nel caso di Berlino, oppure sono riconosciute come dei distretti speciali. In entrambi i casi hanno molta più autonomia di quella che ha oggi Roma. Distretti speciali sono per esempio Londra e Parigi, hanno molta più autonomia, hanno poteri e budget per potersi sviluppare in maniera autonoma. Questo è quello che serve anche a Roma. Oggi Roma è di fatto il simbolo della ingovernabilità dal punto di vista del rapporto tra poteri e complessità in Europa. È un gigante urbano ingovernabile.
Però Francesco, se non ho capito male, questa situazione sì, si sta sbloccando, ma non c'è ancora niente di definitivo. Quando potrebbe entrare in vigore?
Questa è una bella domanda, perché raccontavo prima rapidamente il processo. Abbiamo bisogno di molti passaggi ancora, ma c'è l'unanimità politica e noi su quella confidiamo le nostre speranze.
Almeno di questo Parlamento, ecco.
Esatto, di questo Parlamento. Manca un anno, un po' meno di un anno alla fine di questa legislatura, quindi sarà un rush finale lungo e difficile. La stessa riforma prevede che questi poteri siano effettivamente attribuiti a Roma Capitale dopo 2 anni dall'approvazione definitiva. Quindi, se tutto va bene, 1 anno entro la fine della legislatura per approvare definitivamente questa riforma e poi 2 anni di attesa per vedere realizzati finalmente questi poteri in capo a Roma Capitale.
E maggiori strada poteri lunga. Significa anche più soldi alla capitale, Francesco?
Maggiori poteri significa più soldi. Qui dobbiamo considerare una serie di dati. Quello principale è che su Roma gravitano una serie di incombenze, di doveri che sono propri, tipici di una capitale. Basti pensare soltanto alla gestione di tutte le manifestazioni di protesta, di tutti gli arrivi, di flussi che sono legati al suo ruolo di capitale. Tutto questo, a tutto questo oggi non corrisponde in alcun modo degli stanziamenti ad hoc per Roma. Però attenzione, più soldi, più poteri, ma anche più responsabilità. Questo è il principio cardine di uno Stato democratico liberale ed è quello che si vuole per Roma. Roma, da questo punto di vista, è stata tradita da molti decenni dalla classe politica. Già la riforma federale del 2001, che ha introdotto il federalismo in Italia, in realtà aveva il principio dell'autonomia di Roma Capitale, ma non è stato mai realizzato.
Magari anche più velocità nel decidere le cose, nell'attuarle.
Eh sì, più velocità nel gestire le crisi, le emergenze dei servizi pubblici di Roma, che purtroppo hanno fatto letteralmente il giro del mondo. Più poteri vuol dire poter risolvere più problemi, sì. E come dici tu, più rapidamente.
E anche più autonomia. Tra l'altro, tra i punti del disegno di legge, ripeto, siamo ancora agli inizi, c'è anche la possibilità per la capitale di delegare quanto possibile ai municipi, che ormai sono, per ampiezza, parlo di Roma, davvero grandi quanto dei comuni neanche tanto piccoli del nostro paese. La scossa torna venerdì prossimo. Francesco Del Sio, buona settimana e a presto.
Grazie a voi e buona scossa a tutti.
Torna a trovarci Roberto Arditti, collegato con noi, buongiorno.
Eccoci qua Barbara, buongiorno, buon venerdì.
Buongiorno Roberto, allora partiamo dalle elezioni francesi. Domenica il ballottaggio tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Mercoledì sera c'è stato l'unico confronto televisivo tra i due candidati. È stato un po' un rivivere quello del 2017, anche se alcuni hanno definito una Marine Le Pen un po' più moderata questa volta, che però comunque, secondo i sondaggi che già prima del dibattito davano avanti il presidente uscente, la darebbero comunque già sconfitta. È già scritta quindi la storia oppure no, secondo te?
Beh, diciamo che il dibattito televisivo dell'altra sera ha proposto una Marine Le Pen certamente più moderata e, diciamo così, più filoeuropea, più occidentale, ma secondo me non ha molte chance quel dibattito e l'intera campagna elettorale francese di riuscire a ribaltare un esito che appare abbastanza scontato. L'elemento forse più sorprendente di queste elezioni francesi è, per la verità, il risultato del candidato arrivato terzo, che però per il sistema elettorale francese non partecipa al ballottaggio, perché il terzo arrivato nella competizione è un candidato, si chiama Mélenchon, di ispirazione di sinistra, ma con qualcosa anche di un po' simile a quello che è stato soprattutto nel 2018 il Movimento 5 Stelle in Italia. Però rimane il fatto che quando si va al ballottaggio contano solo i primi due, e la mia sensazione è che l'esito del voto di questa domenica tra Macron e Le Pen porterà a un secondo mandato per Emmanuel Macron. Tra l'altro segnalo che lo proporremo in un articolo di oggi, abbiamo chiesto, attraverso la collaborazione di SVG, agli italiani come voterebbero in caso di elezioni francesi, e anche la distribuzione dei consensi in Italia va nella direzione che abbiamo detto. Il sondaggio SVG dice che tra quelli che si esprimono il 68% voterebbe per Macron e il 32% voterebbe per Marine Le Pen, con un elemento interessante, e cioè una stragrande maggioranza di voto per Le Pen negli elettori del PD e con tre quarti anche degli elettori del Movimento 5 Stelle che voterebbero Macron. Questo lo dico perché Giuseppe Conte, l'altra sera ospite di Lilli Gruber, ha evitato di pronunciarsi tra Macron e Le Pen, mentre invece dai dati SVG il 76% degli elettori 5 Stelle che decidono di pronunciarsi in questo sondaggio scelgono Macron. È invece netta la maggioranza di voto in favore di Marine Le Pen tra gli elettori della Lega e di Fratelli d'Italia, in proporzione circa 70-30. Questo a segnalare una radicalizzazione dello scontro che si vede anche nelle scelte italiane, immaginando che gli italiani possano votare per le presidenziali in Francia.
Vediamo poi cosa succederà al ballottaggio di domenica. Roberto, ti rubo due minuti per portarti in Russia. C'è una notizia che ha attirato la tua attenzione. Nelle scorse ore è divampato un incendio nell'Istituto Centrale di Ricerca delle Forze di Difesa Aerospaziali, che si trova a 150 chilometri a nord-ovest di Mosca. Ci sono parecchi feriti, 6 vittime anche sembra, e tra le ipotesi il guasto all'impianto elettrico. Però c'è qualcosa che non ti torna.
Ma diciamo, dobbiamo guardare con grande attenzione a quello che accade a Mosca e nel vertice del potere al Cremlino. Ieri è apparsa sugli schermi di tutte le agenzie finanziarie del mondo la notizia delle dimissioni del presidente di Lukoil, uno dei protagonisti, lui da quasi 30 anni al vertice della più importante compagnia petrolifera russa, e anche la Lukoil che si è dimesso ieri. Al tempo stesso ieri arriva questa notizia, un incendio che addirittura provoca in un istituto centrale negli equilibri e anche nei segreti del sistema della difesa russa, un incendio che addirittura provoca 6 o 7 morti e un gran numero di feriti. Allora, come sempre nelle vicende russe bisogna andare con grande cautela. Ricordo però che quell'istituto è quello che ha progettato la più parte dei missili da lunga percorrenza che sono oggi disponibili alle forze armate russe, e questo devastante incendio, immaginiamo che cos'è, ma le immagini, quelle poche che sono arrivate, lo dicono chiaramente. Questo devastante incendio arriva il giorno dopo l'annuncio in pompa magna, con tanto di immagini, di un test di un nuovo missile potentissimo da parte dei russi. Insomma, dobbiamo guardare. Poi ce ne sarebbero anche alcune altre di notizie non di poco conto, compresi alcuni drammi familiari al vertice di alcuni oligarchi finiti all'estero in drammi con morti in famiglia, parlo delle ultime ore. Insomma, la mia sensazione è che in Russia stanno succedendo cose di cui noi abbiamo solo molto parzialmente consapevolezza.
Una leggera percezione. Magari approfondiremo anche nei prossimi appuntamenti, sempre in tua compagnia. Intanto grazie Roberto Arditi per essere stato qui con noi in diretta su RTL 102.5, e a venerdì prossimo. Intanto buona giornata.
A voi buona giornata e buon venerdì. RTL 102.5.
102.5.
E allora grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5, bentornati sulla prima radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli, nuova puntata di Giletti 102.5. Allora, Massimo Giletti, buongiorno.
Caro Luigi, buongiorno, eccoci qua, siamo come sempre, come tutti i venerdì, quasi tutti, insomma, con Stefania. Oggi ci sono tante cose di cui parleremo, sono contento anche di avere un super ospite per quanto riguarda la guerra, insomma, un uomo che solleva i dubbi nella sua vita proprio perché ha visto tante cose, quindi sono contento di vederlo, ma la domanda di base è: sapete che a Wimbledon si è deciso di non far partecipare i giocatori russi e bielorussi? Ecco, a parte il fatto, siete è giusto o non giusto, quello che pensate voi, però aiuta questa decisione, cioè il mondo dello sport deve essere qualcosa di diverso, dove in fondo si deve prevalere un altro sentimento?
E poi ci sono due posizioni diverse, una dice... noi dobbiamo in qualche modo portare avanti anche certo tipo di decisioni perché il popolo russo deve capire quello che sta succedendo anche tramite queste, tra virgolette, piccole cose e fare qualcosa. E dall'altra parte si dice, beh, ma il popolo russo non è Vladimir Putin, non è l'esercito russo che sta invadendo l'Ucraina. C'è una sottile linea rossa in mezzo, vogliamo parlarne insieme a voi questa mattina.
Poi, scusami, quello fa, uno fa il tennista, ha detto pure no alla guerra, insomma...
È lavoro comunque per lui, no? In
allora gli ingegneri russi cosa facciamo? Non costruiscono più? Stan fermi oppure non lo so? È un problema interessante. Sentiamo cosa dice la gente.
02 25 15 15. Se volete parlare in diretta insieme a Massimo Giletti potete chiamarci anche in questo momento. Vi aspetta Valentina Iannicelli. Buongiorno Vale.
Buongiorno a tutti, buon venerdì.
Insieme a lei in regia Andy Ceccarelli a Roma, qui a Milano Ricchi Aristarco e Pio Ingenio, ci segue Max Vigiani in redazione stamattina, Stefania Iodice, buongiorno.
Eccoci, buongiorno e buon venerdì.
Vi aspettiamo anche con un messaggio SMS e WhatsApp 378-378-1025. C'è il rischio di russofobia dallo scoppio della guerra in poi? Vi aspettiamo al telefono, se volete anche con un tweet, l'hashtag è Giletti 102.5. Tra poco, come detto, un super ospite.
300 secondi con
Tony Capuozzo. Benvenuto Tony, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi.
Allora, Tony Capuozzo, uno degli inviati più importanti della nostra storia di guerra, ha visto, diciamo, tanti fronti, ha raccontato tante guerre e proprio per questo ha scritto in questi giorni Giorni di guerra, il suo libro che racconta tutto quello che sta succedendo anche con fotografie, insomma, è da leggere, perché bisogna leggere qualsiasi cosa anche per ampliare la nostra mente, per avere visioni diverse. Quello che mi interessa di Tony è che ha una linea abbastanza simile alla mia, cioè in questo momento, mentre noi ascoltiamo in televisione persone che hanno certezze assolute su tutto quello che accade, lui, ripeto, come me, dice attenzione, bisogna avere dubbi, sollevare dubbi e poi avere anche delle risposte. Poi è chiaro che molto spesso chi ha dubbi li solleva, va a scontrarsi, anche io e Tony queste settimane abbiamo avuto visioni diverse su alcune cose, magari ne parleremo. Però io temo molto, soffro sempre chi ha certezze assolute. Tony è uno che pone dei dubbi. Allora, Tony, Mariupol, che ormai è conquistata, eccetera, può segnare l'inizio della fine di questa guerra, secondo te?
Beh, intanto me lo auguro, perché vorrebbe dire che non manca molto alla fine. E potrebbe rappresentarlo nel senso che Putin, che questa guerra ha iniziato, deve avere tra le mani qualcosa che gli consente di tornare a casa e cantare vittoria, insomma, non esibire troppo le ferite di una operazione speciale, come l'ha chiamata, che invece non ha ottenuto alcuni degli obiettivi che si era prefissi, la denazificazione, probabilmente non era detto a chiare lettere, ma un cambio di governo a Kiev e così via. E dall'altra parte significherebbe per l'Ucraina di Kiev, di Zelensky, probabilmente fare i conti con una realtà sgradita, che è quella di tutta la parte più orientale dell'Ucraina in mano al nemico, e però hanno salvato Odessa, che tu conosci bene, hanno salvato il territorio metropolitano, insomma hanno...
Però questo, no, voglio dire, è un'ipotesi, cioè la mia domanda a partire dal fatto, in fondo, come dici tu, devo avere qualcosa per dire ho vinto, e Mariupol era, era molto forte, molto simbolica, ma anche strategica, perché in poi alla fine, in fondo, lui otterrebbe il famoso corridoio completo fino alla Crimea, per cui vedremo e staremo a vedere. Anche il fatto che ieri in fondo si sono visti per la prima volta in televisione parlare un po', Biden lo vediamo che spara sempre abbastanza forte, ma vedere Putin ieri con quel col suo ministro, insomma, che era un po' sparito, è un messaggio che si vuole dare. A proposito però di messaggi, questa mattina Macron sul Corriere della Sera dice una cosa interessante, dice: io e Draghi non abbiamo più parlato con Putin dai tempi della strage di Bucha, è ora che si riprenda a parlare con Putin. Come lo leggi?
Ma io credo che appaia chiaro ormai a tutti che questa guerra non si può protrarre all'infinito. Sarebbe costosissima sicuramente per la Russia, qualcuno naturalmente ci punta anche che sia una guerra che logora il potere assoluto di Putin, ma sarebbe costosissima anche per l'Europa, ed è una situazione, insomma, che è difficilmente sopportabile. E naturalmente col nemico devi trattare, insomma, non c'è, non, con gli amici chiacchieri, insomma, con il nemico che devi trattare, si tratta di trovare una via d'uscita difficile, perché c'è in ballo il problema dell'integrità territoriale dell'Ucraina, e però una via d'uscita va trovata, e per trovarla devi naturalmente interloquire, quindi inevitabilmente fin quando c'è Putin è con Putin che devi parlare. Oltretutto mi sembra che io non so se si possa dire che Putin ha abbassato il tiro, ma tutti noi ci aspettavamo prima o poi l'assalto a Odessa, che sia stato merito dell'affondamento del Mosca, che sia stato perché Putin ha ritenuto che fosse troppo e fosse impossibile, di fatto non si è mosso nulla su quel fronte, no? E questo è un altro segno di chiamiamolo downgrade, insomma, di un abbassamento del tiro che può preludere a dei negoziati veri.
Vediamo quello, anche perché fai dei negoziati e non ne esci, poi è chiaro che vediamo che qualcuno magari ha interesse ad andare avanti. Pensiamo anche ai costi di questa guerra, no? Quando gli americani hanno speso 800 milioni di dollari in una settimana, ne hanno rispesi altri 800, insomma siamo vicini ai 10 miliardi di costo globale fino adesso tra Europa, Inghilterra e America, sono costi molto alti.
Sì, sono soldi che fanno paura naturalmente, e ovviamente sai, tutti quanti i leader europei sanno dover fare conti con delle opinioni pubbliche che, insomma, sono destinati a pagare.
Ma forse si aspetta, certo, forse si aspettano le elezioni, la definitiva vittoria di Macron a Parigi, vediamo. Allora,
sì,
però
può essere.
Allora, però su Bucha hai avanzato una serie di dubbi, non sulla strage, non è sempre stato chiaro, non sulla strage, sul fatto però che in quella via, la via del Melo, ci fossero dei corpi a distanza di tempo.
Sì.
Anch'io ti ho risposto andando a leggere da una lettura diversa. Ecco, tu hai passato molto tempo da quel giorno, era il 3 aprile. Sei rimasto di quest'idea che quei corpi fossero stati messi dopo?
Naturalmente ho anche notato che il modo in cui tu hai risposto alle mie domande è stato un modo costruttivo, cioè guai se non ci interrogassimo, se non provassimo a rispondere, se lasciassimo delle domande senza risposta, se continuassimo a cercare. Se riducessimo tutto a, qualcuno mi ha anche qualificato di negazionista o cose di questo tipo.
Io non ti conoscono.
A dei crimini su cui c'è davvero poco da dubitare, no? Quelli che sono testimoniati da quelle fosse comuni alle spalle della Chiesa, che sono frutto di un mese di occupazione russa di Bucha. Si sono aggiunte, secondo me, delle vittime. Io penso, mi sono chiesto perché nessuno ha mai parlato di questa operazione del corpo speciale della polizia, tra l'altro guidato da un noto nazista, che è andato a Bucha per ripulirla dai sabotatori, dai collaborazionisti. Non si è mai saputo che fine abbia fatto quell'operazione, che esito abbia avuto.
Botman, infatti, no? Stai parlando di questo soggetto?
Esatto, questo
sì, personaggio un po' particolare.
Tra l'altro è un russo naturalizzato, sì, ucraino, ma è uno che era scappato dalla Russia, dove è ricercato per aver ucciso due immigrati. Allora, molti di questi, o alcuni, insomma, almeno ho visto almeno 4 o 5 nelle foto di queste vittime per strada, portavano il fazzoletto bianco, che è quello che in genere distingue chi collabora con le truppe russe, o almeno quelli che vogliono segnalare ai russi: guardate, non siamo contro di voi, insomma. E alcuni avevano addirittura, anche questo è rivelato dalle foto, accanto delle razioni alimentari, di quelle distribuite dai russi, visibilissime, insomma, sono in confezioni.
Ecco, ma Tony, ma allora tu contesti però il fatto, per esempio, che il consigliere di Bucha del comune dica: in realtà a Bucha andavano in giro tutti con queste strisce bianche sulle maniche, perché chi usciva doveva averla. Quindi
guarda, che racconta in molti altri posti dell'Ucraina il fazzoletto bianco è stato usato dai civili per definire una loro terzietà, insomma, no? Non siamo contro, non sparateci addosso. Questo vorrebbe dire che i russi hanno addirittura sparato a quelli che portavano il fazzoletto bianco, che era una specie di mano tesa nei loro confronti. Insomma, a me sembra un po' forzoso. Oltretutto, mi chiedo come mai per un mese i morti sono stati sepolti via via nelle fosse comuni, e improvvisamente, dopo 3 giorni che i russi se ne sono andati via, non vengono più raccolti.
Ma quindi tu contesti quel famoso satellite americano fatto vedere dal New York Times, che dice che già dal 19 marzo quei corpi, la maggior parte di quei corpi, era lì lungo quella strada? Perché questo è un punto.
Non è un caso, siccome i satelliti ce n'è a centinaia, no? È piuttosto strano che non abbiano prodotto altre immagini, e solo quella. Falsificare la data di una ripresa da satellite non è un'impresa impossibile. Quello che io contesto, però non ho l'esperienza per poterlo dire con certezza, quello che io contesto è che, per esperienza diretta purtroppo, un corpo in un clima freddo sì, ma umido, non resiste in quelle condizioni per addirittura 3 settimane.
Quindi, in sostanza, mi inserisco, era una scena preparata, quindi, secondo lei?
Guarda, io il dubbio mio sia o che siano le vittime di questa incursione di questo squadrone della polizia che doveva fare piazza pulita dei collaborazionisti, oppure vittime recuperate dalle cantine e deposte, vittime dei russi.
Sì, ma allora il New York Times, Tony, allora il New York Times fa una fake news. Cioè, questa è la cosa importante.
Beh, no, fake news erano molti veri. Tu ricordi che in Kosovo l'intervento della NATO scattò per una iniziativa, una situazione del tutto simile, dei morti veri che però erano raggruppati da diversi posti del paese, tutti in un solo luogo. Beh, ciò che fece scattare l'indignazione.
Certo.
Allora, una cosa è scoprire una fossa comune, con la laboriosità nella scoperta di una fossa comune, come abbiamo visto. Un'altra è una specie di gincana di un'auto tra i morti sparsi nelle strade, mi pare.
No, chiaro, però noi o crediamo a New York Times o crediamo a quel satellite, o se no diventa tutto molto complicato. Anche
bisogna vedere cosa diceva il New York Times ai tempi delle
promette
di Powell e delle armi chimiche di Saddam.
Ma la storia è quella. Mi ricordo anche ai tempi del regime di Ceausescu, vennero fatte trovare dei corpi tutti,
esatto,
orizzontali, di Timișoara, invece non era reale, erano stati presi da un obitorio.
Il continuare, come hai fatto anche tu, indagare come giornalisti, voglio dire, senza accettare per buona la prima versione che ti viene data da qualunque parte. Ogni esercito ha i suoi uffici di informazione.
Come no? Questo è sicuro. Però sai cos'è che mi dà un po' fastidio? Che chi ha una posizione diversa venga subito tacciato come amico di Putin, negazionista e quant'altro, invece di sviluppare una dialettica interessante. Stefania.
Ecco, prima di salutarla, abbiamo ancora a disposizione 30 secondi, parliamo delle conseguenze anche della guerra, conseguenze visibili anche in ambito sportivo. È di ieri la notizia dei tennisti russi e bielorussi esclusi dal torneo di Wimbledon. Ecco, Diretta, secondo lei è giusto che la politica entri anche nell'ambito sportivo?
Tony.
La domanda è rivolta a me?
Sì, a lei.
Giusto o sbagliato? Fuori da Wimbledon e russi. Giusto o sbagliato?
Ricordo.
Hai 10 secondi, Tony, rapido. Giusto o no?
Ricordo che i greci sospendevano le guerre in occasione delle Olimpiadi. Qui sta facendo il contrario, insomma, sospendiamo le Olimpiadi in occasione delle guerre.
Grazie davvero a Tony Capuozzo, uno dei numeri uno come inviati di guerra storicamente riconosciuto da tutti, al di là di qualsiasi, lo ripeto, polemica che può sollevare.
Grazie a Tony Capuozzo.
Ciao, grazie.
Grazie. Ricordiamo che tra l'altro in libreria siamo partiti da questo, il libro si intitola Giorni di guerra, Russia-Ucraina, il mondo a pezzi, che poi raccontare, ecco, Massimo l'ha fatto per questo, è andato lì per questo, raccontare la guerra dal fronte, forse un'altra cosa. Qualche messaggio ancora che ci dà l'idea delle due fazioni che si contrappongono stamattina.
Esatto, sono proprio due fazioni che si contrappongono. Ci scrivono al 378-378-1025. Se serve a far capire all'intera popolazione russa che Putin sta sbagliando, ben venga l'esclusione dei russi agli eventi sportivi. C'è ancora, per quanto riguarda i giocatori di tennis russi, io ritengo che sia sbagliato averli esclusi, perché non è con la ritorsione che si può arrivare alla pace, ma non solo per quanto riguarda lo sport, ma anche per tutto il resto. Poi ancora, gli sportivi non vanno penalizzati e da sciocchi non far giocare gli atleti russi, solo una politica ottusa ed anche pericolosa può ragionare in questo modo. Questo lo scrive Lucio da Pordenone.
Sentiamo le vostre voci al telefono, andiamo in regia dalla nostra Valentina Iannicelli che vi aspetta, lo ripeto, allo 02 25 15 15.
Eccoci, allora vi presento Dimitri. Vive a Bergamo da 20 anni, quindi è assolutamente italiano, ma di origine ucraina. Ci spiega perché secondo lui è giusto questo tipo di azione da parte di Wimbledon nei confronti degli atleti ucraini, bielorussi e russi.
È così, Dimitri, buongiorno.
Sì, buongiorno. Sì, certo, perché dobbiamo farli vedere, soprattutto dobbiamo far capire a tutti che cosa significa per noi questa guerra. Poi volevo dire soprattutto che è colpevole anche il popolo, perché il tema principale è se è colpevole il popolo o meno, se sa di quello che cosa sta succedendo o meno, sa.
Secondo lei sa? Secondo lei il popolo sa? Perché qualche dubbio viene, nel senso che se lei è martellato giorno dopo giorno, ora dopo ora, da programmi come quelli che io ogni tanto cerco di vedere, russi, beh, insomma, lasciamo stare Mosca, lasciamo stare San Pietroburgo, ma la grande patria russa è molto vasta e forse c'è un racconto che viene preso per vero da chi non ha i mezzi sufficienti per capire che la realtà forse è diversa, non trova?
In che modo dobbiamo farli
dobbiamo
capire che la realtà
popolo?
È diversa?
Beh, no, ma però è importante, sì. È importante capire, cioè, fino ad oggi lo sport è sempre stato un po' fuori, no? In fondo questi fanno tennisti.
Allora lei mi dice lasciamo stare la Mosca e San Pietroburgo. Vi spiego una cosa, a Mosca ci sono 15 milioni di abitanti. Diciamo se il popolo è contro, teniamo il conto che solo 1% di questi abitanti qua vengono nella Piazza Rossa davanti al Cremlino e manifestano. Sarebbero 150.000 di persone.
Chi l'ha fatto non sappiamo più che fine abbia fatto, erano poche migliaia, ma erano.
Ho capito. Ma c'era solo 1.000 o forse 2.000 di persone. Con 150.000 persone nessuno li faceva niente, nel senso non li metteva nessuno nella galera, erano troppi.
No, no, ma lei fa bene a fare delle osservazioni. Il coraggio, però, lei lo sa, appartiene a ogni singola persona. Cioè, è molto più facile vivere girando la testa dall'altra parte, come si fa anche qui in Italia su tante cose.
Naturalmente.
Io sono favorevole a colpire le squadre, perché quello che dice lei è giusto, anche escludendo una nazionale russa dai mondiali dai un colpo molto forte, però sui singoli atleti ho dei dubbi.
No, perché?
No, io personalmente non ho detto che ho ragione, ho
guardi che tantissimi nostri atleti o ex atleti sono stanno combattendo.
No, l'ho incontrati anche, ne ho incontrati un paio, anche conduttori televisivi, ne ho incontrato una Odessa molto famoso che ha lasciato tutto e combatte. Sono d'accordo.
Esatto. Son d'accordo. La guerra comunque li riguarda, molto li riguarda, riguarda le loro famiglie, le loro, e qui invece stiamo parlando solo da escludere dai campionati, dai eventi sportivi.
No, ma infatti la domanda...
Da escludere dappertutto.
Le domande servono proprio per vedere come reagiscono le persone. Lei ha una visione molto diversa magari dalla mia, ma proprio perché la vive sulla sua pelle, quella la... è la sua terra, per cui è chiaro che tutto ciò che va a colpire i russi ha una posizione, una valutazione diversa, come è giusto che sia. Io le dico, personalmente sono contrario a escludere, mi espongo.
Mi è stata concessa la cittadinanza italiana, posso dire che anche alla metà già sono italiano, ormai siccome qui da 20 anni, non deve diffondersi questa mentalità. I russi hanno una mentalità dei schiavi, è una mentalità molto pericolosa.
E quindi lei dice, noi ucraini ci siamo ribellati a un certo tipo di situazione nel 2014, dovesse farlo anche voi oggi.
Allora, quando il nostro ex presidente che era scappato ha girato verso la Russia e siamo usciti sulla piazza per dire no.
Va bene, infatti dico, bisogna avere il coraggio di farlo e purtroppo credo che
in Russia
sia molto diverso,
sia più complicato,
non avranno ancora per 100 anni.
Chiarissimo,
grazie Dimitri, buona giornata, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Buongiorno, voliamo adesso a Roma ancora allo 02 25 15 15, buongiorno Luciano.
Buongiorno RTL anche mia.
Prego.
Sono Luciano Buonfiglio, mi presento perché...
Buonfiglio è un cognome importante di un torneo di tennis storico che si gioca...
Grazie Giletti, ma quello è Buonfiglio.
Però scusi. Avevo capito, Buonfiglio, scusi, prego.
Sentiamo Luciano.
Allora, io sono il presidente della Federazione Canoa e vorrei portare la mia testimonianza, non la mia... decisione, perché in questo periodo è sempre molto difficile prendere delle decisioni giuste. Il mondo dello sport, con molta fatica e sofferenza, ha deciso di espellere da tutte le competizioni gli atleti russi e bielorussi. Io ho personalmente molti amici in tutte e due le federazioni, atleti, tecnici, dirigenti, quindi potete capire con quanta sofferenza l'abbiamo presa. Ma perché è stata presa questa decisione? È stata presa per rendere edotti tutti, attraverso lo sport che è molto visibile, più di tanti altri settori, al popolo russo le difficoltà che si stanno creando. Questo perché? Perché probabilmente all'interno della Russia c'è poca informazione obiettiva. E allora bisogna ricorrere a questi metodi.
Presidente, io questo lo capisco ed è evidente che il motivo per cui è stata presa questa decisione è di arrivare in modo diverso al popolo. Però personalmente la trovo una forzatura su queste situazioni. Io la trovo una forzatura su questo, non sulle nazionali in generale, sui singoli atleti.
Ma la forzatura, se vogliamo parlare di forzatura, poi entriamo nel dettaglio di quello che sta succedendo. Io credo che non far partecipare qualche atleta milionario a un torneo e pensare sul piatto della bilancia a tutte quelle decine, centinaia, migliaia di bambini che hanno perso la vita.
Vabbè, ma se gioca così gioca vince facile. Io penso che lo sport debba rimanere fuori su certi tipi di situazioni.
Ma non può rimanere fuori.
Ma non sulle nazionali, ho detto. Non sulle
nazionali.
Tant'è
che anche alle Paralimpiadi con molta difficoltà è stata presa questa decisione. Poi, per carità, ho detto, questo è il mio punto di vista, non posso
dire. Ma noi siamo in una democrazia, quindi rispetto a quello che sta succedendo in Russia è giusto anche confrontarsi e porsi delle domande, viva Dio.
Assolutamente.
Quindi io la seguo, sono combattuto dentro di me, però trovo che il dialogo sia sempre importante.
Prezioso.
Forse escludere a principio mi fa un po' fatica.
Grazie Luciano e buona giornata.
Grazie,
buona
Presidente.
Giornata. Grazie. Da Roma a Firenze, Dario, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a RTL 105 anche mio.
Grazie Dario, prego.
Buongiorno. Allora, io sono d'accordo sull'esclusione degli atleti, tutti gli atleti, anche tennisti, con un semplice motivo. Se Putin è al potere e ci resta, è perché la maggioranza del popolo russo si rispecchia in questo leader. Come anche in Italia, quando vince qualcuno le elezioni democratiche, c'è il potere, vuol dire che la maggioranza del popolo si rispecchia in quelle persone. Di conseguenza, che l'atleta abbia condannato la guerra, che sia contro, va bene tutto, però io, siete d'accordo con me, il mondo, l'Europa è nell'anticamera della guerra. Ancora non siamo ufficialmente in guerra, però siamo in un'anticamera della guerra. E purtroppo, cioè, nella guerra c'è morti civili, ci sono delle blocchi, degli embarghi, e lo sport è così, non sono singoli atleti ciletti. Perché oggi un tennista 2022 ha dietro una struttura fra uffici stampa, sponsorizzazioni, eccetera, che sono piccole aziende che fatturano milioni di euro. Quindi, nel senso, io penso sia giusto così. Perché
ma capito, ma uno più che dire sono contro la guerra, cioè cosa deve fare? Lo dobbiamo eliminare perché è russo? Cioè, non
no,
crede che si alimenti un senso di anti. Una russofobia è pericolosa. Guardo il
no,
futuro.
Io non...
Io vedo questa Europa che non vuole dialogare. Oggi sono contento che Macron, in prima pagina, di forse è ora di andare di nuovo a parlare con Putin. Sarebbe il caso, se no lasciamo sempre in mano tutto agli americani. E francamente, questa è una debolezza.
Grazie, Dario. Buona giornata. Ci salutiamo.
Dai, chi c'è?
Abbiamo altri amici al telefono allo 02251515. Russia, russofobia, non solo. Valentina, chi abbiamo?
Abbiamo Corrado, ci chiama da Verona.
Corrado, eccoti, buongiorno.
Ciao Massimo, ciao, buongiorno.
RTL
è anche mia.
Bravo.
È anche mia.
Vai.
Allora, niente, volevo dire, d'accordo con te, in parte di far partecipare le nazioni, le squadre, ma non gli atleti. In quanto io mi ricordo che nel 1936 Hitler, che era Hitler, che aveva appena
Olimpiadi di Berlino, perché sa, qua ho Stefania, esatto, che ha 15 anni, Luigi che ne ha 12, quindi siamo lì, spieghiamolo. 36 Olimpiadi di Berlino.
Esatto, aveva fatto partecipare Jesse Owens, che tra l'altro ha fatto schiattare proprio Hitler perché aveva vinto 4 ori olimpici. Cavoli, adesso mi dico io, nel 2022 vietiamo atleti che, ragazzi, guarda che fanno di quelle preparazioni, hanno qui 6-7 anni, 8 i massimi livelli, quindi non mi sembra giusto, insomma, vietare di partecipare, di far partecipare gli atleti alle gare internazionali.
Sì, le dico un appunto, nel 36 in realtà fu una trattativa serrata dal presidente della federazione sportiva americana, che andò proprio a Berlino a dire: signori, noi veniamo come Stati Uniti se anche nel 36 gareggiano tutti, anche ebrei, anche atleti neri. Ecco, questo fu un oggetto della trattativa, e Hitler a quel punto, pur di avere gli Stati Uniti eccetera, disse sì. Anche lì ci fu una lunga trattativa. Io temo che in questo mondo non si dialoghi più, ecco perché dico che bisogna dialogare. Ecco, anche costringere un russo, magari lì un atleta, a dire no alla guerra davanti a tutti, e fa molta più forza una conferenza stampa a fargli la domanda: lei è contro la Russia, la sua nazione, questa guerra non la ama, non la odia, dica una roba, e forse sarebbe stato molto più forte. Questo dico.
Sì, esatto.
Poi capisco e condivido quello che diceva per esempio il presidente della Federcanottaggio prima, dice bisogna fare delle decisioni che vadano a colpire e entrino nel paese, ci sta, sono visioni diverse
in un periodo così complesso.
Ma fa pagare un atleta
lo so, per questo lo dico.
Non mi sembra bello, ecco.
Questa è la sua visione. Grazie Corrado e buona
giornata.
Ciao, arrivederci.
Tanti messaggi che danno ragione a Corrado, tra poco li leggiamo. Torniamo intanto da Verona a Torino, Giuseppe allo 02251515. Come stai Giuseppe? Buongiorno.
Buongiorno a tutti, RTL anche mia.
Prego.
Allora, io volevo portare una mia esperienza solo per dimostrare quello che penso, nel senso che se noi continuiamo a parlare di questa storia con la nostra mentalità non riusciremo mai a capire quello che effettivamente sta vivendo la Russia, inteso come la popolazione russa, perché
ce lo spieghi.
Io ho avuto nel mio lavoro la possibilità di interfacciarmi con una ragazza che vive a Torino, russa, le studia all'università e qui da noi, e i suoi genitori vivono in Russia. E quando l'ho incalzata chiedendole cosa ne pensano, perché non fanno niente, è venuta fuori una situazione di assoluta sottomissione, assoluto terrore da parte della popolazione comune nei confronti il regime russo, di quello che comunque
lei sa che se uno parla di guerra, un giornalista parla di guerra, rischia fino a 15 anni di carcere.
Esatto,
no?
Quindi per noi è facile
certo.
Discutere, ah sì, io farei così, io direi questo, io farei quello, però lì
non, però ha sentito non... Dimitri prima diceva, se si vuole cambiare un paese bisogna avere il coraggio di andare in piazza e fare la rivolta.
Ma esatto, esatto. Infatti quello che io gli ho detto, ma scusa, non possono fare niente loro due, però se tutti quanti, come diceva Dimitri, scendono in piazza, ad un certo punto diventano di più della polizia, diventano di più dell'esercito, quindi cioè
il coraggio uno ce l'ha dentro, non ce l'ha. Don Abbondio non lo aveva nei Promessi Sposi, quindi sono molti Don Abbondiani, diciamo.
Complimenti per le, per le citazioni,
capirà,
riferimenti
grazie. Arrivederci,
grazie Giuseppe. Prima di tornare al telefono,
attenta che la mando su un muro io.
No,
lo dico
no,
io
no,
dopo.
No, lasciami stare qui anche perché ho tanti messaggi da leggere.
Legga, legga.
378-378-1025, pareri discordanti, come dicevamo anche ad inizio puntata. Visto che la guerra si fa sempre in due, escludiamo anche gli atleti ucraini, propongono. Beh, poi ci scrivono: i campioni russi giocano per una bandiera. In questo momento la bandiera della Russia è rappresentata da Putin, purtroppo, e come tale non deve essere issata o acclamata al mondo. Poi, se gli atleti non vivono in Russia e dichiarano di essere contro la guerra, devono poter lavorare, diverso invece se fossero filo putiniani.
Ecco, chissà Sofia Goggia, super campionessa, cosa penserebbe di questa nota, perché anche lì non ci sono tanti russi che scendono sulle nevi, però è un mondo, è un ragionamento che bisogna fare. Io capisco che colpire il popolo anche con questo tipo di sanzioni può far arrivare un messaggio, però io storicamente sono per il dialogo.
Difatti,
e questo è un mondo che senza dialogo, questa storia, ricordiamoci, senza andare a Mosca da Putin non si può risolvere.
E a tal proposito,
le chiacchiere stanno a zero, bisogna avere il coraggio di andare a parlare col proprio nemico, anche se si è reso complice di massacri.
Beh, però mi sembra ci abbiano già provato, insomma, diverse volte a parlarci.
Sai, se mi mandi il cancelliere austriaco, con tutto rispetto, per carità, deve andare uno importante, bisogna andare là, non telefonarci, buongiorno, buonasera, bisogna andarci adesso, in modo serio, se no non ne usciamo, continueremo a dire che quello è un macellaio, quell'altro non lo è, andiamo avanti, si massacra tutti.
Sentiamo ancora voi da Milano, Maurizio, buongiorno.
Buongiorno dottor Giletti.
Buongiorno.
RTL anche mia.
Eccoci.
Ascolti, io la vedo in un modo un pochino forse troppo elevato, perché secondo me perdiamo di umanità. Quando ci sono queste occasioni sportive importanti, è proprio lì che bisogna dare un messaggio. Invece che non accoglierli, erano i primi da essere invitati.
Io la penso come lei. La penso come lei.
Sono lo sport, per quale motivo nasce? Per inclusione, per fare in modo che tutti si avvicinino, che ci sia condivisione. Ci sono dei valori nella nostra vita che si stanno perdendo, perché questo vuol dire essere anche razzisti, da un lato. È una parola forte, una parola grossa, ma perché io devo limitare delle persone che hanno avuto solo magari la sfortuna di nascere in certi paesi e non possono magari cambiare, perché non possono cambiare la loro nazionalità, sono nati lì, per cui risultano nati lì e magari la pensano completamente diversa rispetto al paese in cui vivono, però sono nati lì e allora bisogna etichettarli. No,
l'abbraccio, perché il tempo sta andandosene via, Luigi, prima che la interrompa Luigi o Stefania.
Grazie, grazie Maurizio. Sì, andiamo verso la conclusione della puntata, però ripeto, ecco, ci sono queste due parti, ci sono quelli che dicono che effettivamente c'è una differenza tra lui è un atleta, è un tennista, lui fa quel lavoro lì, non fa il soldato, non fa il capo di Stato, e chi dice, beh, però un messaggio al popolo russo, bisogna mandarlo. Allora, tanti temi, provocazione, Massimo, ti scrivono, ma perché non ci vai tu in Russia a parlare con Putin? Che tu dici, vabbè, è semplice, basta mandare qualcuno a parlarci. No, forse la questione, scusate, non lo so. Se
ma non è che deve andare un giornalista a parlare con Putin.
No, però se ti va di proporti, oppure.
Insomma, va bene che io non sono messo sui muri, quindi questa megalomania non l'ho ancora vissuta. Se quando mi metterà uno su un muro, penserò di essere in grado,
allora,
di parlare
mandiamo
con Putin.
Santarelli, va
Santarelli
bene.
Può andare, lui è stato messo sul muro da Surace, dai, su,
valutiamo. Allora, grazie a tutti voi per averci seguito anche questa mattina, la puntata la ritrovate in podcast su RTL 102.5 Play. Grazie a Ricky Aristarco, Pio Ingenio, Andy Ceccarelli, Valentina Iannicelli. Ciao Vale.
Aristarco.
Ciao a tutti, grazie, alla venerdì prossimo.
Aristarco saluta da qui, Stefania Iodice, a venerdì prossimo, grazie.
Eccomi, sì, a venerdì prossimo, però anch'io voglio poi...
Tu mi trovi su tutti i muri, mi fai parlare.
Vabbè,
di te.
Oggi si chiude così, esatto.
Ciao, buona giornata, e grazie, RTL.
E grazie anche a Massimo Giletti, ritroverete insomma l'appuntamento venerdì prossimo per parlare ancora di quanto sta accadendo in Ucraina e non solo. Intanto buona settimana a tutti.
Beh, Luigi, niente, zitto sul muro, zitto.
Basta, ciao, andiamo Luigi. Oltre. Ciao, ciao, ciao.